Mondo Salute di Nicoletta Carbone.
È arrivata anche a casa vostra? Oppure se n'è appena andata? Parlo dell'influenza. Ci siamo, nei prossimi giorni è previsto il picco. Allora facciamo il punto della situazione con il professor Marco Falcone, che finalmente è tornato a trovarci, ordinario di malattie infettive all'Università di Pisa e segretario della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Professore, ci siamo, no? Si parla del picco.
Sì.
Quindi il picco rimanda l'idea in cui ci sono tanti casi e poi si dovrebbe scendere. Su che cosa vengono fatte queste previsioni?
Certo, è una stima statistica, è un modello, diciamo, valutando il numero di infezioni che cominciano inizialmente a incrementare in maniera molto significativa, poi arriviamo a un certo momento in cui il numero di casi registrati da un sistema di sorveglianza che esiste in Italia cominciano ad appiattirsi, a calare. Allora quello è il segnale che stiamo raggiungendo questo picco, e da quel momento in poi il numero dei casi quindi tenderà a calare. Siamo vicini al picco, quindi siamo vicini al massimo numero di casi, e nelle prossime settimane sicuramente i casi cominceranno a ridursi.
Ogni anno torniamo a parlarne, un po' come il Festival di Sanremo. Io dico sempre che dopo il Festival di Sanremo almeno il problema dell'influenza è archiviato, dice che ci prendo. Ma solitamente ci prendo, perché poi a febbraio, stiamo nelle nostre case con questa influenza che, come ogni anno, si presenta con i classici sintomi: la febbre che sale all'improvviso, i dolori muscolari e ossei, il naso che cola, un po' di difficoltà respiratorie, ci siamo. Non è però sempre solo colpa di un virus, dell'influenza dell'anno, ma infatti si parla sempre di più di forme simili influenzali, quindi c'è un po' un minestrone di virus.
Esatto, in queste sindromi che hanno una manifestazione clinica, come lei ha benissimo descritto, di sindrome influenzale, esiste l'influenza, che però non rappresenta più del 25-30% dei casi, poi c'è il Covid, poi ci sono altri virus che causano delle sindromi simili. Complessivamente si parla di sindromi simili influenzali, le quali comunque hanno delle caratteristiche molto simili tra loro.
Professore, ma per chi si è vaccinato quest'anno, no? Come suggerito dai medici, come reagisce a queste sindromi simili influenzali? È protetto, no, dall'influenza? Protetto nel senso che magari se si prende l'influenza la prende in forma minore, ma rispetto alle forme simili influenzali rimane un po' scoperto, o no?
Allora, è chiaro che un virus, l'influenza, la vaccinazione antinfluenzale ha la possibilità di cross reagire, quindi se uno ha questa stimolazione di anticorpi anche a virus molto simili al virus influenzale. Tuttavia esistono dei virus non influenzali che causano il raffreddore comune o una sindrome molto simile all'influenza, che chiaramente non sono coperti da questo tipo di vaccino. Ricordiamo comunque che il vaccino, sebbene magari non efficace nell'infezione in sé, però riduce negli anziani, soprattutto nei soggetti fragili, il rischio di sviluppare una polmonite influenzale, che a volte necessita il ricovero, a volte necessita anche il ricovero in terapia intensiva se il soggetto sviluppa la polmonite. Quindi insomma la cosa fondamentale è evitare le complicanze dell'influenza.
Entri un attimo a casa nostra, professore, abbiamo la febbre che di solito insorge, come detto, all'improvviso, e tutte quel corredo di sintomi che tutti noi conosciamo, perché chi non ha fatto l'influenza, no? Almeno una volta. Non ci sono tante scorciatoie, poi va via da sé, ha un tempo minimo, no, di durata. Quale può essere quest'anno?
Diciamo tempo minimo di durata almeno 3 giorni, magari se nelle forme molto lievi, ma è difficile, diciamo, guarire prima.
Scorciatoie del tipo abbasso la febbre, esco, così?
No, questo è uno dei modi per rischiare di farla complicare, perché l'influenza poi si può complicare con una sovrainfezione batterica, con una polmonite batterica, e questo succede quando una persona non si cura adeguatamente. Quindi se uno ha l'influenza, la febbre, ha i dolori muscolari, deve stare a casa qualche giorno e guarisce sicuramente. Se continua a lavorare o comunque fa delle attività che espongono il fisico a uno stress, questo può anche causare una progressione dell'influenza oppure delle complicanze associate, che non sono sempre così facili poi da risolvere.
Ecco, sperando di fare bene ci facciamo del male, quindi cerchiamo di curarci per bene. Professore, invece, per evitare evitare il più possibile quando in casa c'è una persona, un nostro familiare con l'influenza, adesso non, oppure sappiamo che in ufficio sono un po' tutti influenzati. L'igiene, laviamoci le mani, il Covid ce l'ha insegnato, e che cosa d'altro possiamo fare oltre a incrociare le dita?
Diciamo, laviamoci le mani, è difficilissimo evitare la diffusione dell'influenza, soprattutto nelle fasi dopo le festività natalizie, in cui c'è un grandissimo, diciamo mescolanza di persone. Però è chiaro che se noi andiamo a trovare dei familiari o delle persone, dei conoscenti che hanno delle fragilità, delle malattie o delle condizioni a rischio, bisogna fare di tutto, se si hanno dei sintomi, usare magari la mascherina, cioè evitare di infettare le persone più a rischio.
Certo. Professore, un flash sulla viaria, che dice lei?
Beh, la viaria è un virus che circola, appunto, si chiama influenza aviaria, è un problema soprattutto negli uccelli, in varie specie, diciamo, di uccelli e di altri animali. I casi umani per fortuna sono rarissimi, negli Stati Uniti ce n'è stato qualcuno, quindi essendo un virus così diffuso nei volatili, che però ancora ha causato così pochi casi nell'uomo, è necessario sorvegliarlo, ma il potenziale di diffusione interumana sicuramente è molto basso, quindi per il momento è una situazione va monitorata, ma non ci sono dei segnali tali da far pensare che questo virus si diffonda nell'uomo, come è successo per esempio per il Covid.
Ok, per il momento siamo tranquilli, anche quando leggiamo il virus sta mutando, continua a mutare, ma i virus, l'abbiamo imparato, fanno quello di mestiere, no? Mutano.
Sì, muta, però ancora non riusciamo, cioè per fortuna non ci sono tanti casi, cioè non esistono trasmissioni, o comunque sono rarissime trasmissioni interumane, quindi tra uomo a uomo è difficilissimo, dall'uccello all'uomo può succedere solo in determinate specifiche condizioni.
Professore, grazie, io la saluto perché vado da un altro dottore, vado dal dottor Elio Castagnola, responsabile dell'unità operativa complessa di malattie infettive del Gaslini di Genova. Buongiorno dottore.
Buongiorno dottoressa.
Senta dottore, lo sappiamo che l'influenza non risparmia neppure i bambini.
Purtroppo no.
Ecco, com'è la situazione lì da voi al Gaslini, che è uno degli ospedali pediatrici?
Ci è andato un po' da lavorare questo ultimo periodo, diciamo che il picco con l'adulto, poi in fondo corrisponde anche alla stessa cosa a livello pediatrico. È chiaro che noi vediamo la punta dell'iceberg, cioè i casi che richiedono ospedalizzazione, ecco. Però insomma di solito corrispondono anche a un numero elevato di casi.
Dottor Castagnola, consigli per i genitori, i bambini naturalmente, più sono piccoli più rischiano, frequentano l'asilo, la scuola materna, sono naturalmente esposti. Ecco, quali sono i segnali, i sintomi che un genitore deve saper riconoscere quando il bambino è a casa con l'influenza, con sta febbre che si impenna, poi viene tenuta a base, insomma ci dica che cosa possiamo fare o evitare di fare.
Beh, cosa potremmo fare è il solito discorso, guarda, dico una cosa che l'avranno già detto in tanti: vaccinarsi. Si possono vaccinare anche i bambini, dai 6 mesi in poi i vaccini sono approvati, c'erano diversi tipi.
Ma adesso è tardi.
Efficaci. E ormai è tardi,
sì.
Certo.
Se me lo diceva prima, come diceva
a ottobre,
certo.
Come diceva Iannacci.
Esatto. E vabbè, però lo diciamo già per l'ottobre, questo è il prossimo ottobre.
Ci mettiamo avanti col lavoro, noi siamo bravi per quello. E dicevo, quindi quello sarebbe il primo, ovviamente il primo punto, ecco. E poi tenere un po' d'occhio cosa succede a scuola, nel senso che intanto si comincia un po' a sapere cosa succede, insomma, a tenersi informati. E poi purtroppo solite cose, paracetamolo, senza fare nomi, per non fare pubblicità a nessuno, insomma, dar da bere, da mangiare leggero, e tenere un po' d'occhio, perché insomma se le cose vanno avanti, parte parlare col medico, che è sempre corretto.
Ecco, ma ad esempio quando si presenta la tosse, come riconoscere una tosse influenzale, insomma tipica dell'influenza, da una tosse che si...
È impossibile. L'unica cosa che può riconoscere la pertosse, ma la pertosse ha delle caratteristiche, o tossi molto simili, ma hanno delle caratteristiche molto, molto precise, l'urlo alla fine degli accessi, proprio questa difficoltà a respirare. Problema da preoccuparsi è se riescono a dormire di notte o no, e se cominciano a far fatica a respirare, ecco, insomma aumenta la frequenza della respirazione, nei casi molto più gravi cominciano a allettare le nalle, le pinne nasali cominciano a muoversi. Se lei si guarda allo specchio mentre respira, non lo muove il naso. Se uno fa fame d'aria, muove il naso. Poi ovviamente, a seconda dell'età, si comincia a far aumentare i movimenti dell'addome, della pancia. Però, insomma, qui ci stiamo trovando già nei guai, ecco, mettiamola giù così.
Ecco, dove è necessario recarsi in ospedale. In tutti gli altri casi, ecco, naturalmente lei ha detto paracetamolo, quindi per il controllo della febbre, a partire da che valori?
Ma in genere, guardi, si può anche arrivare fino ai 38,5, che di solito non c'è granché, ecco. Secondo alcuni, prima di 38,5 non si dovrebbe dare niente.
Non
comunque
andrebbe,
diciamo,
dato
i 38 come un cutoff abbastanza usuale, ecco. Tenere la stanza un po' umidificata, perché se magari c'è anche il naso tappato, si respira con la bocca e la tosse aumenta di nuovo.
Quindi lavaggi nasali, poi il certo, sendo la solita routine, e poi dai anche dopo il picco andrà tutto meglio. Dottore, a presto, la ringrazio, la lascio ai suoi bambini, le auguro una buona giornata.
La saluto altrettanto, arrivederci, buona giornata.
Grazie a lei sempre. Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, la Nico va, ma lo sapete che la Nico torna dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca, e possiamo anche incontrarci naturalmente sulla pagina del programma che trovate sul sito di Radio 24 e del Sole 24 Ore per la nostra consueta video intervista. Statemi bene, una buona giornata dalla vostra Nico.